When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Tolkieniani italiani e ben ritrovati per questa nuova puntata dove insieme a Giovanni e Marta commenteremo un po' gli ultimi episodi della serie TV Gli Anelli del Potere. Saluto anche quelli che ci seguiranno in differita, spero insomma che questa puntata vi piacerà. Inizio col salutare appunto i nostri ospiti Marta e Giovanni di Pedomellon. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao.
Buonasera a tutti!
Buonasera!
Bene, bene, allora qua diciamo, siamo tutti un po' emozionati perché è la prima volta che appunto che commentiamo insieme questi episodi. In particolar modo adesso faremo qualche commento sull'episodio 6 e l'episodio 7 e direi che possiamo già iniziare mostrando questa bellissima immagine con cui si conclude il sesto episodio. Chi di voi due vuole partire?
Prima Marta perché...
alle donne, giusto? Allora, io devo dire che questo episodio 6 mi è piaciuto veramente tanto, proprio anche a livello di narrazione e questa immagine del Monte Fato che erutta, effettivamente è stato un bel finale. Secondo me, rispetto ai primi episodi, che magari ho trovato anche un po' più lenti, l'episodio 6 proprio, cioè, per me è stato finora l'episodio forse più bello. Anche poi il 7 che vedremo ha degli spunti interessanti. Però il 6, ecco, riportava queste belle scene di battaglia epiche che mi sono piaciute anche nella trilogia di Peter Jackson. E poi questo finale un po', diciamo, a sorpresa, perché effettivamente uno è abituato, diciamo, cinematograficamente a vedere già Mordor, ma proprio scoprire come è nata Mordor, che effettivamente prima non c'era, l'ho trovato estremamente interessante e anche, se vogliamo, intelligente come svolta della trama. Sicuramente ci sono tanti pezzi che si stanno mettendo insieme a livello narrativo. Io mi aspetto anche che poi nell'ultimo episodio ci sarà di tutto e di più e noi dovremo aspettare la stagione successiva. È un po' partita, come dicevamo magari anche in altre occasioni, lenta questa serie, ma forse apposta, cioè per permetterci di affezionarci ai personaggi, di abituarci a una certa prospettiva, una certa visione. E poi con l'episodio 6, secondo me, cioè, è il ritmo che volevo, insomma, un po' quello che volevo vedere, finalmente sono stata accontentata. A livello di fotografia la trovo molto molto bella. E mi è piaciuto anche il personaggio, diciamo l'evoluzione del personaggio di Galadriel, che magari all'inizio non mi convinceva al 100%, invece in questo episodio secondo me comincia a essere proprio ancora più interessante, soprattutto l'aspetto, se vogliamo, militare. Ci sono tanti spunti, tanti semini che sono stati messi dal primo episodio, che però vedremo cosa succederà. Certo, io il finale col botto non me lo aspettavo, ecco, nell'episodio 6. Tutti cercavano questa spada, chissà cos'è, tutti che si chiedono chi è Sauron, dov'è Sauron, e forse semplicemente non è ancora arrivato, e adesso tutto questo climax, se vogliamo, ci porta a una sorta di epilogo.
Allora, per me l'episodio 6 resta il migliore episodio della serie attualmente, penso senza dubbio, l'episodio più movimentato, con questo colpo di coda finale da parte del male, che sembrava ormai una vittoria delle forze del bene, che avevano ormai, con l'arrivo di Numenor, riuscito a vincere questa battaglia nelle Terre del Sud, quando poi invece è l'origine del male, perché con questo evento qui si scatena quello che poi sappiamo bene, che Mordor, Montefato, ed è molto bello perché secondo me tutto parte da Montefato e poi tutto si conclude lì nel Montefato, e penso che sia stato uno degli episodi raccontati meglio finora della serie TV. E questo continuo anche ribaltamento di fronti con le forze del bene che sembravano vincere, poi il momento che è arrivato il vantaggio per le forze del male è stato sicuramente anche molto al cardiopalma, se vogliamo dire così. Sono molto affascinato comunque anche dal ruolo del male in questa serie TV, e specialmente dal ruolo di Adar, che sembra comunque un cattivo sui generis, un po', penso che lo vedremo anche dopo, più avanti con questa live. Il personaggio qui, cioè, immagine che vediamo comunque dell'eruzione del Monte Fato, è comunque qualcosa che ci fa, e penso che sia la portata dell'evento, sia una portata importante, ed è giusto che sia stato rappresentato in questo modo, nonostante ci siano state delle critiche su questa scena. Però non mi voglio soffermare particolarmente sulle critiche, però per me è giusto che sia stata rappresentata in questo modo, perché deve dare l'impressione che sia qualcosa di grosso.
Sì, concordo su questo aspetto. Cioè, sicuramente ci sono, cioè, se si vuole trovare, insomma, fare delle critiche, si possono fare serenamente sulla serie, perché sicuramente non è perfetta dal punto di vista narrativo, però ci riflettevo, insomma, oggi mentre mi preparavo per questa puntata. A me anche, cioè, quando è uscita proprio la trilogia dell'Anello, lì per lì non era piaciuta, perché l'ho trovata poco fedele, avevo dei dubbi. Poi mi sono resa conto che è, cioè, un'opera cinematografica, diciamo, che rappresenta su schermo un'opera letteraria, non può essere al 100% canonica.
Certo.
E infatti oggi, se leggo anche magari sui vari forum le critiche alla serie, eccetera, eccetera, tutti fanno questo paragone con Peter Jackson, che è il canone, se vogliamo. Però una volta io ricordo benissimo che tutti criticavano, usando altri esempi, cioè, beh, diciamo che siamo invecchiati perché ora è diventato il canone 20 anni dopo. Però...
se non altro, la serie TV sta facendo diventare Peter Jackson una trilogia un po' più
rispettata,
seria.
Esatto.
Rispettata, eh.
Esatto, sì. Concordo con quello che dici su Adar come un cattivo atipico. Infatti, rivedendo l'episodio, c'è questo gesto del piantare il seme prima della battaglia, che viene, diciamo, ripreso anche da lui, magari poi ne parleremo in maniera più approfondita. E apprezzo comunque il finale, perché giustamente deve essere una cosa grossa, cioè non...
deve essere grosso,
deve fare proprio impressione. Infatti questa impressione di aver vinto, e poi ti giri e c'è il vulcano e tu dici no, non ancora, arriva la cavalleria, liberano tutti, c'è il re delle Southlands, e poi boom, esplode tutto. Io ho trovato un bel escamotage per rimettere un po' le carte in tavola. Diciamo che, insomma, io la serie penso che l'avrei guardata comunque, perché, cioè, sono una persona semplice, mi dite che fate una serie sul Signore degli Anelli, io la guardo. All'inizio non mi sono affezionata immediatamente, ma piano piano mi sta prendendo, mi sto affezionando ai personaggi, alla trama e anche a tutti questi interrogativi che ancora, insomma, ci sono. Diciamo che è un po' il bello di queste serie TV fantastiche, cioè immaginare cosa succederà, e qui è anche un po' complicato perché sappiamo già il finale fondamentalmente, anche se a distanza di secoli, cioè sappiamo già cosa succede, quindi la cosa interessante è come riescono a riempire la trama tra quello che già sappiamo e quello che, cioè, fondamentalmente nei libri non era rilevante, diciamo. Noi sappiamo che questi anelli sono stati forgiati, ma è interessante vedere la creatività nel mettere insieme i pezzi, e secondo me finora stanno facendo un discreto lavoro, anche da fan pignola di Tolkien. Stanno facendo abbastanza bene.
Io approfitto sempre di questa scena perché appunto non ho l'immagine che ho in mente, ma una cosa che mi ha impressionato molto è il momento in cui loro scoprono in realtà di aver combattuto contro praticamente i loro stessi, cioè non concedergli una parola sbagliata, comunque uomini come loro, non orchi, no? Mm-hmm. E questo forse mi ha per certi versi un po' anche riportato a certe atmosfere comunque del Signore degli Anelli, non per forza del film in realtà, ma proprio del libro, quando si parla di teste che vengono lanciate, no? Tutto questo, cioè devo dire, questo aspetto un po' orrorifico effettivamente che mi ha scioccato, ma cioè, credo che dovesse appunto essere questo l'effetto, però devo dire che comunque ritrovare anche quindi questo aspetto in una saga che per il momento, come dire, era stata anche abbastanza, non so, rose e fiori, non so come dire, comunque era stata tutto sommato, a parte alcuni momenti un po' cruenti di combattimento, però insomma quelli ci stanno, tutto sommato era stata anche abbastanza delicata, ecco, diciamo così. E quindi insomma questo momento devo dire che l'ho apprezzato. E poi appunto quando tu dici ok lì pensavano di aver vinto, non hanno vinto, vabbè adesso arrivano quelli di numero, vincono, no, ti piacerebbe, no. Quindi sì, insomma abbiamo questa scena bellissima di questa eruzione, e quindi tra l'altro sempre a proposito di eruzione, questa scena vediamo appunto due personaggi che vagano in questa desolazione, praticamente in questo luogo arido che è stato creato. Voi cosa, non so, cosa avete pensato di questa scena, anche del rapporto tra questi due personaggi che fino, cioè, manco si conoscono, cioè sono, non, cioè cosa avete pensato del loro incontro, diciamo?
Allora, questo incontro, cioè, sembra un po' la Galadriel sorta di sorella maggiore nei confronti di Tio, perché questa parte di serie TV ci permette di far capire un po' anche la crescita, diciamo, culturale da parte di Galadriel, che si rende conto effettivamente di quanto il male possa essere forte e di quanto il male possa creare danni, cioè, che non è uno scherzo andare lì nella Terra dei Mezzi e uccidere Sauron, cioè come aveva in mente di, come aveva in mente di fare. E io trovo questa parte qui molto, molto azzeccata, perché serve sia per farci capire meglio un modo anche per raccontare la crescita di Galadriel, che lentamente si deve per forza avvicinare alla Galadriel più saggia che conosciamo anche del Signore degli Anelli. E poi cioè, Tio in questa parte qui comunque confida i suoi dubbi, cioè, cerca un po' di un confronto con lei, riconosce comunque lei una persona di spicco e cerca un po' di ritrovare quella fiducia anche in se stesso attraverso questi dialoghi che forse sono dialoghi un po' più azzeccati finora della serie TV, che permettono appunto di capire ancora meglio l'introspezione di questi personaggi. E infatti questo è tutto quello che succede poi nell'episodio 7, che è un episodio un po' più intrigante, se vogliamo usare questo termine qui, che ci permette appunto di... Sembra un episodio di calma apparente, però prepara un po' le basi per quello che secondo me vedremo nel finale di stagione. E anche comunque curioso la parte, l'ambientazione con questa cenere che comunque cade sempre copiosamente, questa fotografia molto sul grigio rosso. Penso che sia stata una buona parte, anche se ovviamente si sa che si sarebbero ricongiunti con gli altri, ovviamente, però ha permesso comunque di raccontarci un po' meglio e di far crescere questi personaggi dal punto di vista proprio della serie, di ampliarli ulteriormente.
Sì, io concordo e ti dirò, su Galadriel anche un'altra cosa che mi è venuta in mente vedendo questo episodio è rispetto all'inizio, cioè al primo episodio, che lei sì è un comandante, un generale, che però non si cura dei suoi uomini, nel senso era talmente incanalata nella missione che l'hanno praticamente cacciata con una promozione per toglierla dal campo, e lei era, cioè anche quando si butta diciamo nel mare e rifiuta la grazia, lo fa in maniera molto egoistica, cioè se vogliamo, secondo me quello è stato reso bene dalla serie. Invece adesso vediamo che cambia, cioè che inizia ad affezionarsi, se vogliamo, ai soldati di Numenor, che li addestra, anche lo scambio con Isildur sulla nave nell'episodio 6, e qui secondo me arriva proprio a una sorta di maturazione, come giustamente dicevi, perché in qualche modo si prende cura di Theo in questo frangente, in maniera sempre militare, però cerca un po' di salvarlo da quest'odio che l'ha mossa all'inizio. Quando lui si sente responsabile comunque per quello che è successo, lei cerca un pochino di fargli capire che non è, cioè che è anche un po', come si può dire, un peccato di superbia pensare che sia tutta colpa sua una questione che in realtà coinvolge tantissime persone, tantissimi personaggi, tantissime dinamiche, e lei stessa probabilmente, cioè è come se parlasse a se stessa, esatto. Visto che anche lei si sente responsabile per quello che è successo eccetera eccetera, però comincia a rendersi conto che è proprio appunto superbia forse sia sentirsi l'eroe che l'antieroe, perché in realtà è un insieme di volontà e anche di caso, cioè il fatto che tutti piano piano si trovino a avere un ruolo piccolo o grande nella stessa storia non è detto che sia predestinato, può essere anche semplicemente casuale. E un'altra cosa sul personaggio di Theo è che noi non sappiamo lui, cioè chi è. All'inizio sembrava quasi un personaggio oscuro, piuttosto che qualcuno che poteva venire traviato, e adesso invece sorprende che è estremamente umano, cioè è sempre più un ragazzo che fa anche lui un suo percorso di maturazione. E io non so, cioè sono curiosa di vedere cosa diventerà, ecco, con l'andare avanti. Mi sembra sempre un po' a cavallo tra il bene e il male. E sulla fotografia mi ha ricordato molto una Pompei, cioè anche i, diciamo, i cadaveri bruciati, coperti di cenere all'inizio. Molto un disastro pompeiano. E, insomma, mi ha impressionato in maniera molto, molto forte, ma anche positivamente, perché è stata una scelta, secondo me, coraggiosa che ha pagato. E sì, concordo, Giovanni, che questo episodio forse è più introspettivo, però secondo me getta appunto delle buone basi. Cioè, ormai abbiamo capito che la narrazione è un po' così: grandi colpi di scena, grandi introspezioni, e poi speriamo che, insomma, il finale sia degno di questo episodio 6 e che non fosse un caso, ecco.
Ma devo dirvi che anch'io, come dicevi tu, Marta, il fatto che questo personaggio non si capisse se fosse buono oppure no, cioè che anche poi un po' uno cerca di capire una narrazione, un po' magari cerca di fare un po' delle scommesse, tipo dicendo vabbè sì, allora dunque i sceneggiatori avranno sì, però cioè nel senso non è che possono essere tutti buoni, no? Quindi insomma magari tu cerchi anche andare insomma un po' con un ragionamento così, cerchi di immaginare cosa possa aver pensato chi ha scritto questo personaggio, no? Quindi effettivamente vederlo insieme a Galadriel mi ha stupito, non me lo aspettavo, ed effettivamente questa sembra una Galadriel piuttosto, diciamo, salvifica, nel senso. E cosa che magari forse non ci si poteva aspettare nemmeno da Galadriel stessa, cioè dalla Galadriel della serie, però effettivamente è stata una scena molto bella. E tra l'altro c'è un momento che mi ha colpito in particolare, quello in cui praticamente parlano del fatto che ci sia un disegno incomprensibile, perché credo sommato che questa sia una cosa, come dire, che anche noi contemporanei che stiamo guardando appunto quindi questa sera forse potremmo comunque ritrovarci, no? Almeno alcuni di noi in questo sentire di una mancanza di un disegno, e quindi insomma l'ho trovato anche particolare, cioè non me lo sarei aspettata da un personaggio come Galadriel, e in generale non mi sarei aspettata proprio questo tema, come dire, così, così esplicito, quindi comunque l'ho apprezzato, devo dire.
Sì, anch'io devo dire che anche se, diciamo, come narrazione siamo tornati un po' a un ritmo più lento, l'ho apprezzato di più, perché oggettivamente non so se avrei retto due episodi così intensi, e poi alla fine anche l'approfondire il personaggio è una cosa che mi piace in generale di questo tipo di serie, e apprezzo anche la maniera un po' delicata con cui lo stanno facendo fino adesso, cioè anche, diciamo, l'amore tra i due, l'elfo e l'umana, diciamo, non è per niente, come dire, sì, è esplicito, però è anche tratteggiato, quindi è anche molto romantico da un certo punto di vista, e io questo l'ho apprezzato molto, perché temevo un po', ammetto, le storie passionali, cioè non che ci sia niente di male, però non le vedo bene con Tolkien. Invece stanno esprimendo comunque tanta passione, ma con delicatezza, e questo mi piace, perché si fa più fatica, secondo me, a scrivere una scena del genere. Forse abbiamo perso Giovanni?
Sì, credo ci sia qualche piccolo problema tecnico. Vediamo se adesso tanto se può rientrare. Torna tranquillamente, magari lo avvisiamo che l'abbiamo perso.
Proviamo a richiamarlo. E, comunque sì, ho apprezzato moltissimo l'inizio, anche se, ecco, non mi aspettavo sopravvivessero così in tanti da un'eruzione del genere, questo devo dire, perché bella la fotografia, bella Galadriel che si sveglia coperta di cenere e lapilli, e praticamente ha soltanto i capelli messi scombussolati, ok, ma tutti, vabbè, è un elfo, può avere delle capacità, non so, di rigenerazione, ma tutti gli altri praticamente sono sopravvissuti tutti, e quindi, o quasi. Questo mi ha un po' stupita.
Sì, effettivamente, se vogliamo fare una critica, visto che questa scena, dicevamo, è stata molto criticata, effettivamente, mentre appunto Galadriel, come dici, tutto sommato può essere credibile, perché comunque è un elfo molto, molto forte, effettivamente vedere che tutta questa gente sopravvive a un'eruzione non è forse la cosa più credibile di questo mondo, però... No. Sommato, siamo comunque disposti a lasciarci portare da
sì, 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 certo. Però se devo dire, c'è una cosa che un po' mi ha fatto sorridere, è che ancora un po' c'è... nessuno è morto.
L'unico che è morto è uno degli amici di Isildur, però per poca roba. Cioè...
Sì, è vero.
Era quello che, poverino, era il più...
non mi aspettavo qualche morto illustre, però...
Sì, sarebbe potuto essere un'occasione per, però è vero, probabilmente non l'avrebbero mai fatto.
No. Presta ancora.
Beh, già la reggente che rimane cieca è interessante.
Dopo la vediamo, che effettivamente è stato un bel momento. Nel senso che non... Insomma, anche quello è stato per me stesso che mi ha colpito, non me l'aspettavo. Tra l'altro mi ha ricordato qualcosa che non... Però il problema è che in questo momento ho detto non mi ricordo cosa, e tuttora purtroppo non riesco a ricordarmi che cosa mi ha ricordato quella scena. Vabbè, comunque questa è la mia divagazione. Tornando a parlare un po' di temi, insomma, più che di personaggi in questo momento, tornando a parlare di temi di questa prima stagione, sicuramente si vedono... tantissimi rapporti padre-figlio, anche magari madre-figlio, però soprattutto padre-figlio. Cioè, che cosa volete dire in merito a questo?
Beh, su due rapporti in un certo senso anche abbastanza simili, se vogliamo, come modo di comportarsi da parte sia dei padri che dei figli. Cioè, abbiamo Elendil e Isildur, dove Isildur cerca di fare in qualsiasi modo per cercare di... come dire, un'occasione per dimostrare le sue qualità, in un certo senso, sono una citazione. Con Elendil, che sembra sempre abbastanza duro con lui, appunto per non fargli pesare questa etichetta di, diciamo, chiamiamolo figlio di papà, in un certo senso. È molto bella, secondo me, la parte di quando poi Elendil si accorge che effettivamente Isildur apparentemente è morto, perché sappiamo che non può morire, almeno, cioè, salvo imprevisti. è molto un rapporto molto duro, ma allo stesso tempo comunque dolce, perché si tratta di educazione, secondo me, cioè, educazione rigida, che però poi porta i suoi frutti, porta comunque alla crescita di Isildur. E vediamo appunto anche quando attraverso il cavallo di Isildur, che non riusciva da domesticare bene, e poi vediamo che questo stesso cavallo scappa via verso, proprio penso, verso il luogo dove Isildur è rimasto schiacciato dalle macerie, e quindi secondo me sarà poi il cavallo a salvarlo dalle macerie. Invece per quanto riguarda Durin III e Durin IV, si è arrivata a una discussione abbastanza forte nel scorso episodio, dove addirittura Durin IV sembra un po' meno nanico, se vogliamo usare così questo termine qui, perché a differenza di Durin III, che comunque rappresenta l'essenza pura dei nani, cioè l'orgoglio fiero dello spirito dei nani, Durin IV invece si dimostra un po' più aperto culturalmente, e cerca in qualche modo di ampliare un po' gli orizzonti della razza dei nani, collaborando con gli elfi. Però questo inevitabilmente porta a uno scontro proprio culturale, oltre che tra padre e figlio, secondo me, perché quella stessa durezza comunque di Durin III è simile, secondo me, alla durezza di Elendil. Però Durin III sembra un po' più categorico. Però, tutto sommato, io penso che questi personaggi qui riusciranno a trovare un accordo nei prossimi episodi, dove comunque ci sarà l'ascesa di Durin IV, prima o poi. È curioso il fatto che tu comunque sai come andrà a finire a casa Doom, e cioè, non sai per chi fare il tifo, se vogliamo, tu, in questa situazione qui, perché cioè, la serie TV ti porta comunque a... a voler fare il tifo per Durin IV, perché cioè, l'amicizia con Elrond sembra la parte giusta, sembra tutto sommato quella la cosa giusta da fare, però tu sai che scavando il Beedrill poi decidi il destino di casa Doom, e quindi ti riconosci anche comunque nella parte del padre, che comunque saggio e sa che non è la cosa giusta andare a scavare lì a fondo, perché non si sa quello che può succedere. E anche poi l'ambizione comunque dei figli è qualcosa anche di estremamente reale, anche nel quotidiano, questo continuo voler da parte dei figli cercare di essere in un certo senso degni dei loro padri, di dire guarda anch'io valgo qualcosa, non è solo tuo padre che hai fatto tutto nella vita, mi hai dato comunque tutte le possibilità di questo mondo, però anch'io posso fare qualcosa, non tapparmi le ali. Cioè, sono argomenti abbastanza quotidiani che respiriamo comunque tutti i giorni. E l'ultima cosa che volevo dire su questo rapporto qui è comunque, a parte c'è il discorso dell'ambizione dei figli, c'è anche un discorso secondo me proprio di forme caratteriali, se vogliamo, cioè di cercare di... Cioè, questa serie TV cerca di parlare a quante più persone possibili, quindi anche attraverso questo rapporto tra genitori e figli, loro comunque riescono a far riconoscere tante altre persone in questo tipo di rapporto qui, e quindi automaticamente riescono a parlare più lingue e a comunicare meglio con più persone i propri pensieri, perché ritengo proprio che questa serie TV riesca a cercare di un ampio raggio di orizzonte, cioè riescono a parlare a tante persone differenti.
Concordo, cioè sapevamo che questa serie sarebbe stata all'insegna dell'inclusione e inclusività, se vogliamo. Era un po' il timore di tutti quando la sa che si snaturasse un pochino, ma io apprezzo come lo stanno facendo, nel senso, come dici tu, i rapporti padre-figlio, e mi viene anche di inserirne un terzo, che è quello tra Arondir e Tio, anche se non è proprio un rapporto padre-figlio, però se vogliamo dal quinto episodio, esatto, hanno iniziato un po' a avvicinarsi, e diciamo c'è questo affetto comunque di Arondir anche nei suoi confronti, e lui magari all'inizio era un po' più chiuso, un po' più teenager, nel senso di mi rinchiudo in camera e ascolto la musica a tutto volume, tu sei solo l'amante della mamma, e invece poi salta fuori una dimensione più profonda comunque, che cioè di affetto. E io ho apprezzato tantissimo quando lui chiede a Galadriel di entrambi, cioè sia della madre che di Arondir, e poi quando lo vede che si abbracciano, quando, cioè, ha dato quel senso di famiglia, e a me è piaciuto molto, inaspettato, nel senso che anche io ero un po' scettica, devo dire, su, cioè, in generale sono scettica sui personaggi che non sono canone, se vogliamo, però credo che lo sforzo sia stato fatto bene, di questo bisogna secondo me darne atto. Torno un attimo su i Durin, la famiglia Durin, perché io l'ho apprezzato molto il dialogo tra padre e figlio, diciamo il figlio che comunque ci tiene alle tradizioni, ma si sente schiacciato dalla figura del padre, cioè stiamo parlando anche di tradizioni in cui mantengono lo stesso nome, quindi è come se il figlio a un certo punto dovesse incarnare il padre, cioè in una soluzione di totale continuità. E c'è un po' questo lato di apertura e di ribellione, se vogliamo, di Durin IV, che è molto simile, diciamo, dei figli di padri ingombranti. E comunque Durin III è estremamente padre padrone sotto certi aspetti, che lui arriva a un punto in cui il figlio supera una determinata linea, dice quello che non può essere tollerato, E allora lo diserei da, semplicemente. Cioè, io ho trovato molto d'impatto la scena in cui Durin viene diseredato e poi giustamente torna a casa e Disa gli dice sì, beh, cioè, può toglierti tutte le collane che vuole, ma tanto le rideresti tu, cioè non ci sono alternative e poi faremo come vuoi. Altra scena che mi è piaciuta tantissimo, non c'entra, è stata la battuta sui pidocchi, che quando litigano dicendo tuo padre ha la barba nei pidocchi, tu lo dici anche di mia madre, ma lei ce li ha veramente, quello l'ho apprezzato molto, anche perché finora di nane con la barba non se ne sono viste, ma almeno sappiamo che la suocera di Durin IV la barba ce l'ha, e questo mi ha fatto molto ridere. Ultima cosa invece su Elendil e Isildur, secondo me sono una relazione simile, ma molto più moderata, diciamo. Cioè, secondo me Elendil è un po' meno violento, se così si può dire, perché comunque apprezza quando Isildur da un certo punto di vista ci prova, invece per Durin ci sono dei limiti invalicabili. Proprio parlo della relazione, poi c'è sul entrando nel merito, non lo so, sappiamo come va a finire, quindi da un certo punto di vista forse ha ragione il padre a essere più conservatore, forse no, perché certe cose comunque alla fine devono essere sempre nell'ottica di un disegno preordinato, no? Anche se magari non avessero risvegliato il Balrog, quello era lì, cioè prima o poi. Magari sarebbe uscito lo stesso, dico nei secoli. Quindi non lo so se è da imputare proprio tutto a Durin IV, ecco, e alla ricerca del Mithril. Interessante anche questa cosa del Mithril, che sinceramente è un po', forse è nuova, no? Rispetto alla storia come la conosciamo. Però effettivamente, cioè, perché no? Ecco, da un certo punto di vista, che questo minerale così. Strano, mi sono curiosa di sapere se poi lo usano per forgiare gli anelli. Queste idee che mi vengono così, curiosità. Comunque, sì, è stato un episodio molto introspettivo, molto legato forse a queste relazioni e a come verranno trasformate in futuro. A me, sinceramente, è piaciuto abbastanza, devo dire.
Io concordo con te, Marta, cioè io comunque tutto sommato Elendil lo vedo come comunque molto più umano, cioè nel senso è un padre severo ma umano, forse anche perché comunque abbiamo modo di vedere come si comporta con altri personaggi, quindi tu capisci che non è, cioè nel senso capisci il genere di personaggio che è, mentre praticamente Durin IV lo vediamo sempre in rapporto al figlio, tra l'altro nessuno ricorda esattamente quale episodio fosse, però all'inizio sembrava anche quasi un padre un po' più comprensivo quando parla appunto dei pensieri, che comunque comprende i pensieri del figlio. Invece qui proprio, cioè, come dire, dicevo, vabbè, dai, visto quello che avevo detto nell'ultimo episodio in cui l'ho visto, riusciranno a trovare in qualche modo una conciliazione. E invece, no, proprio finisce in maniera molto, molto netta, molto, molto decisa. E sempre a proposito di padre e figli, anzi in realtà dovrei dire padre e figlia, pensando appunto a quanti padri ci sono, mi viene in mente anche al padre di Miriel, che effettivamente anche il loro rapporto è particolare, si discosta sicuramente da questi due, però come dire, all'inizio noi abbiamo l'idea di un certo tipo di regina reggente, vabbè, quello che è, però insomma, poi invece la vediamo in realtà, come dire, molto, molto attenta, molto preoccupata al padre, cioè per il padre, quindi cioè nel senso un aspetto che effettivamente è interessante, oltre che essere ovviamente anche questo comunque parte della nostra vita, quindi insomma è bello che l'abbiano raffigurato, ecco.
Sì, è vero, anche questa, diciamo, questa cura affettuosa che lei ha per il padre, insomma, che non sta proprio bene, è bello. E secondo me, cioè, quando c'è stato l'episodio, insomma, che si capisce che il padre non è del tutto in sé, comunque ha qualche tipo di malattia e lei lo cura così, a me ha reso gradevole il personaggio, che prima non mi piaceva per niente. Invece, cioè, l'ho vista con più sfumature, più sfaccettature, più umana, se vogliamo, mi è piaciuta di più. E in generale, cioè, i personaggi non sono monodimensionali, e questo secondo me è una cosa che la serie ha centrato su lo stile, insomma, narrativo di Tolkien, che i suoi personaggi non sono mai monodimensionali, non c'è il bene assoluto, non c'è il male assoluto in un personaggio singolo, salvo Sauron, che comunque anche lui nasce malvagio. E quindi questo a me piace della serie, come lo stanno rendendo, perché e fanno molta, cioè, molta storia di background story, non mi viene in italiano, però danno tanto contesto che è necessario, perché altrimenti anche per chi magari conosce meno le opere letterarie è difficile immedesimarsi in questo mondo se non si hanno tante informazioni in più. E quindi sì, i rapporti familiari secondo me li stanno rendendo bene.
Allora, adesso passiamo, beh, questo abbiamo già visto appunto il rapporto tra Aaron e Theo, e adesso vediamo di nuovo Aaron, Miriel e Albrand. Cosa avete pensato magari della scena? Vabbè, non è esattamente questa, quella in cui effettivamente dicono: ok, questo è il re che c'era stato promesso, sì, è lui il vostro re, sì, sono io. Cosa avete pensato di questa scena?
Allora, a me il personaggio di Albrand non fa impazzire, cioè, perché sembra un po' troppo scontato come personaggio, cioè trovare un re su una zattera che poi è cioè, destinato a diventare re di queste terre, sembra un po'... cioè io mi metto nei panni di un popolano delle terre del sud, cioè non è che sarei contentissimo di rivedere un re che è scappato comunque, cioè non sappiamo bene i motivi, invece di stare con la sua gente, cioè perché prima l'ha rifiutato e poi dovrebbe essere acclamato re. È un personaggio che comunque non mi fa particolarmente impazzire, e penso che sia uno dei personaggi peggiori secondo me di questa serie TV. Con lui sono abbastanza duro, perché non mi trasmette niente, è uno dei pochi personaggi che veramente non faccio fatica a capire perché è stato inserito, a parte forse l'unica cosa che viene in mente è cioè questa crescita comunque del rapporto che ha insieme con Galadriel durante la serie TV, che tutti quanti noi ci auspichiamo che non diventi qualcosa in più di una semplice amicizia. E quindi in realtà non so nemmeno bene, cioè, quale sarà il destino di questo personaggio qui. Ci sono state fatte diverse teorie, sicuramente, però non lo so, cioè... Questa parte del re delle terre del sud forse è stata inserita anche per andare in contrasto con Adar, che si stava nel frattempo anche lui diventando anche lui re delle terre del sud, forse anche un po' di contrasto con quel personaggio lì, però questa parte qui della serie non mi fa particolarmente impazzire.
Ma guarda, Albrand non piace tanto, cioè non è che non mi piace, non è vero, però è un po' messo lì finora, secondo me, un po' scialbo, se vogliamo, come personaggio, non è che apporti tanto. Solo che alla fine, quando è ferito e Galadriel dice ha bisogno di medicina elfica, cioè io subito ho pensato, l'Atlas, foglia di re! E quello un po', cioè diciamo che adesso, diciamo, cioè, ha una vibe aragorniana, nel senso che nel Signore degli Anelli c'è anche Aragorn, alla fine era un signor nessuno che è stato deciso fosse il re, e non tutti erano così contenti, in primis il povero Denethor, tanto diciamo bisfrattato, però oggettivamente c'erano erano generazioni.
Okay. È una situazione diversa, era però, cioè qua è una situazione completamente certo. diversa.
Sì, sì, però secondo me è un po' la stessa dinamica, ma scritta peggio, ecco, questo voglio dire. Cioè, la dinamica è il re che arriva, boh, il signor nessuno, che poi in realtà si scopre essere grande combattente, grande, cioè, non so, taumaturgo, quello che è, e però, cioè, alla fine è un po' una... è un po', ripeto, scialbina come... come figura, magari avrà altri, cioè gli daranno altri ruoli, dice, nel senso andando avanti, perché ora non solo era un re senza corona, ma adesso è anche un po' un re senza un reame, perché se, se scopriamo che queste Southlands diventano Mordor, c'è poco, cioè di che cosa è il re? Della cenere fondamentalmente, e quindi magari avrà un ruolo diverso, però finora mi sembra un po' una storia, cioè già vista, e... ma fatta peggio, cioè, non so.
Non avete sperato che era morto? Cioè,
no, più che altro solo... dico, dov'è Halbrand? E noi, e cioè io, e chi? Cioè, boh. Ah già, c'era anche lui, il re, e che cosa se ne fa? Cioè, anche lì cosa ve ne fate di un re che arriva? Che poi potrebbe anche essere il signor nessuno che ha rubato la borsetta con lo stemma al re, cioè per quanto ne sai, nel senso. E quindi secondo me è fatta un po' ma... cioè, non so, in Aragorn abbiamo la spada che fu spezzata, c'è tutta una serie di simbologie che puntano al fatto che lui sia il vero re, però comunque anche nella Terra di Mezzo, quando, all'epoca degli Anelli, cioè da tanti secoli non si vedono dei re, quindi la gente probabilmente pensava che non esistessero più, magari, cioè... invece qui è diverso, perché cioè, è diverso in peggio, nel senso non puoi farci stare quello che è un percorso di generazioni in così, cioè, per cui no, è un po' un personaggio per ora messo lì, come anche la sorella di Isildur, cioè, che non mi ricordo manco il nome, che lì è... Che, cioè, boh, sì, va bene, c'è lei, è entrata nell'ordine, nella ghilda degli architetti, però rimane un po'... O quando nominano la mamma di Isildur e Elendil si fa tutto scuro e dice, è negata. Come se ci fosse un'altra storia ancora. Queste, secondo me, sono tutte un po' delle trame che sono monche, se posso. E Halbrand, cioè... bravo l'attore sicuramente, però non mi... cioè...
non convince? Ah,
non, finora no, poi magari avrà un ruolo pazzesco nell'ultimo, perché quello è il bello e il brutto di questa serie, che poi ti stupisce, cioè...
sì, vabbè.
Quindi finora...
Ma comunque delle serie TV che ci saranno sicuramente dei risvolti,
sì, cioè almeno lo spero, perché sono stati lì a costruire.
Però per ora l'idea è quella di un personaggio riciclato. Cioè,
sì, sì.
Cioè, allora, io leggevo da qualche parte che qualcuno dice possa essere Sauron lui. In realtà non ho voluto leggere nel merito, perché appunto non volevo farmi traviare poi da questa interpretazione in vista della live, dal momento che appunto io questa cosa non l'ho pensata, anzi mi fa venire in mente che appunto all'inizio della serie uno dei motivi, cioè uno dei motivi per cui ero più critica quando sto a vederla, è che c'erano troppi personaggi che ricordavano quelli appunto della trilogia, no? Ed effettivamente anche lui, cioè diciamo lui si sta delineando effettivamente, come dicevate anche voi, un personaggio simile ad Aragorn, mentre altri personaggi, ok, per esempio Nori e Pop, mi viene in mente, infatti tra l'altro tra poco vediamo proprio loro, per esempio anche quei personaggi lì effettivamente potevo ricordare Frodo e Sam, però comunque alla fine caratterialmente si rivelano essere molto diverse, quindi come dire, ci sta la somiglianza, però insomma poi dopo si vanno a delineare in maniera diversa, invece al momento lui però appunto di fronte alle stagioni chissà cosa ci combinerà questo personaggio. E menzionavo appunto Nori, ho scelto proprio questa immagine perché effettivamente lei, che è sempre stata quella più, come dire, più aperta nei confronti dello straniero, qua effettivamente si vede che è terrorizzata. Non so, vogliamo commentare questa scena in generale, parlare insomma un po' di loro, ecco.
È uno dei personaggi, secondo me, più curiosi della serie TV, cioè no, rincarna poi il sentimento quello degli hobbit puri e innocenti. E mi piace il fatto che comunque sia stata lei ad aprirsi di più per quanto riguarda lo straniero, cioè come praticamente un bambino innocente nella Terra di Mezzo che si pone dei problemi che possono sembrare banali per una persona adulta, invece per una bambina non sono così. Perché ovviamente a livello di istinto, l'istinto gli dice questa persona qui va curata, perché va tutelata, perché comunque sembra una persona in difficoltà. E per quanto riguarda poi, diciamo, i peropiedi in generale, incarnano, secondo me, sono azzeccati abbastanza bene, cioè incarnano i futuri hobbit della contea, e diciamo vedremo pure il rapporto che c'è, il parallelismo tra Nori e Poppy, stile Frodo e Sam. Ok, va bene, però sembrano due Sam, forse più che un
Sì,
Frodo,
è
cioè
vero.
che un Frodo e Sam, perché cioè sono entrambe. Poppy, magari dal punto di vista, diciamo, fisico, in un certo senso, sembrerebbe un po' più come Sam, in maniera anche caratteriale e bonaria, però anche Nori ha dei tratti di Sam, cioè sembra comunque un po' più coraggiosa rispetto a Frodo, un po' più sprezzante dei pericoli, che non si cura proprio di quelle delle conseguenze che possono avere certe azioni. È molto innocente, ce la vediamo anche quando cerca di mettere il braccio insieme allo straniero che si sta curando con l'incantesimo di quella mano ghiacciata per curarsi dalle ferite. E cioè lì vedi proprio tutta l'innocenza di questi personaggi. Con il passare del tempo, comunque, i peropiedi si sono sviluppati come all'interno della serie TV, cioè sembravano comunque abbastanza fuori contesto, sembrava il momento distensivo della serie, cioè quando si parlavano di fatti seri tra elfi, nani, uomini del sud, Numenor, e poi passava la palla ai peropiedi, sembrava un momento più tenero, distensivo, ti rilassavi un momento. Invece poi con l'avanzare degli episodi, anche loro sembrano avere comunque una parte importante, perché comunque entrano in contatto con questa figura misteriosa che non sappiamo ancora bene di che si tratta. Sono state fatte diverse teorie, però non ci sbilanciamo più di tanto. E poi nell'ultimo episodio vediamo appunto che vanno in contatto con queste altre figure misteriose, ancora più misteriose, se vogliamo, dello straniero. E sembrano finalmente entrare in un altro mondo che non è solo il mondo che conoscevano loro. E infatti, con il fatto che i carri adesso sono bruciati, loro saranno costretti proprio a cambiare stile di vita, perché ricordiamo che questi carri erano la loro vita, cioè erano i carri che loro permettevano di migrare, di andare da altre parti. Così, ok, si possono rifare i carri, però comunque gli permetteranno di interrogarsi anche per un nuovo stile proprio di vita.
Sì, anche perché non sappiamo, cioè potrebbe essere anche un antenato della contea dove si sono fermati i carri, visto che c'è questa specie di incantesimo, diciamo, dello straniero che ha un po' ridato vita ai raccolti, e quindi cioè, l'immagine della contea comunque è un luogo estremamente prosperoso. Quindi meno male, io immagino che se i raccolti sono buoni e loro sono, diciamo, forzati a non essere più nomadi. Potrebbe essere forse dove si sono stanziati, chi lo sa. Su Nori e Poppy concordo con quello che hai detto, cioè secondo me sono un po' più Sam che Frodo, anche perché c'è quella, soprattutto nei libri è ben chiaro che Frodo comunque diciamo a livello sociale c'è una sorta di rapporto di servitù tra Frodo e Sam, non sono amici, almeno non all'inizio, c'è proprio quel gap di classe che era proprio anche dell'epoca di Tolkien. Però c'era un profondo rispetto, una profonda stima e un rapporto che poi è evoluto nonostante la barriera sociale. Questa è una cosa che un po' si è persa e anche fortunatamente al giorno d'oggi, cioè non è che uno è il maggiordomo dell'altro, ecco, mettiamola così, sono se non sullo stesso livello quasi, e sono fondamentalmente amiche, io credo non siano parenti, se non sbaglio. Quindi anche il fatto che si sostengano a vicenda e che poi Poppy abbia il coraggio di dire ok, io ti seguo, è anche lì una bella evoluzione. E sullo straniero... Io un po' di congetture invece le voglio fare, nel senso che...
Aspetta, teniamo un attimo per dopo perché ho un'immagine
Ah,
solo per me.
ok.
No, ne approfitto per dire anch'io qualcosa se non hai nient'altro da dire
No,
su...
no.
No, ok, no. Appunto, diciamo che, vabbè, a parte che adesso parlando mi è venuto in mente che non mi sembra sappiamo l'età di Pop e Nori perché alla fine Frodo e Sam sono decisamente grandi, cioè nel senso, mentre loro probabilmente sono più piccole. L'altra cosa che stavo notando è che effettivamente, adesso non mi ricordo esattamente se è questo episodio, comunque stavo notando che insomma, in certi episodi effettivamente i piedi non vengono mostrati e tutto sommato questo lo trovo comunque coerente perché altrimenti, cioè, se fossero, come dire, troppo protagonisti, come dire, si stravolgerebbe un po' anche il senso della storia che viene dopo, no? Perché comunque gli Hobbit, quel popolo che praticamente nessuno si ricorda chi siano, sempre molto nel loro. Quindi il fatto che anche ci siano comunque, ovviamente li devono considerare, però che ci siano effettivamente degli episodi che proprio non li menziona, e per concentrarsi ovviamente sugli eventi, sui grandi eventi di quel momento nella Terra di Mezzo, lo trovo comunque una cosa che cerca di mantenere la coerenza con la storia che conosciamo, ecco. E adesso, se volete, possiamo passare allo straniero. Eccolo qua.
Guarda là.
Chi è?
Su questo personaggio sono state fatte di tantissime, proprio tantissime teorie. E all'inizio pensavo che poteva essere Sauron, cioè diciamo già dai trailer con la meteora che cade, quella forma di occhio che c'è lì sul cratere della meteora. Però penso che ormai sia abbastanza assodato che sia comunque un personaggio benevolo. Non lo so, c'è chi dice che potrebbe essere Radagast perché comunque è legato un po' più alla natura, agli alberi, però io penso che sia semplicemente uno stregone non canonico, se usiamo questo, cioè non fa parte comunque dell'universo turchiniano, sarà l'ennesimo personaggio inventato all'interno della serie. Comunque è curioso il fatto che sia legato alle stelle, quindi comunque potrebbe essere qualche maia della schiera di Varda, la regina delle stelle dei Valar, che è stato mandato lì per cercare di contrapporre un po' all'avanzata, alla rinascita di Sauron. Poi comunque c'è tutto questo tentativo di cercare di dare forza a una risposta ai personaggi, cioè almeno nella prima parte della serie, almeno è stato tutto come lo chiamavo io, il Totosauron, cercare di capire. Sembrava una serie TV solo per scoprire chi è Sauron. Penso che ormai possiamo escludere che lo straniero sia Sauron. Ripeto, io sono sempre stato dell'idea, già dopo i primi episodi, che possa essere un Maia della schiera di Varda, perché comunque collegato con le stelle. È comunque un personaggio molto particolare. E anche comunque una cosa che invece non mi è piaciuta più di tanto è questo continuo cercare di farti credere che poteva essere Sauron, anche alcuni collegamenti, alcuni montaggi di scena che ti potevano far cascare sul fatto che potesse trattarsi di Sauron. La serie TV ha giocato molto su questa cosa qui, che comunque a lungo andare crea comunque un po' di noia, perché c'è cioè, cioè, il gioco è bello quando dura poco, quindi cioè, è inutile tentare di allungare sempre, cercare di farla di farti credere che possa essere Sauron, quando invece ormai sappiamo che non può essere lui. Almeno credo.
Io invece sono, cioè, concordo in parte con quello che hai detto. Sicuramente un po' l'hanno tirata per le lunghe questa cosa di chi è, chi non è il Sauron, non Sauron. C'è anche il meme che gira che tutti quelli che passano è Sauron.
Esatto.
Lui però, io sono del partito Gandalf, perché secondo me, cioè, sarebbe carino, perché si vede questa cosa che lo lega così tanto agli Hobbit, o comunque cioè, se l'hanno salvato gli antenati degli Hobbit, si capisce perché lui è anche l'unico stregone che se ne occupi. Però io temo che tu abbia ragione, cioè che in realtà è un personaggio semplicemente inventato e rimaniamo con un palmo di naso. No, dico un palmo di naso perché forse c'è anche un po' il desiderio di vedere dei nostri beniamini che potrebbero più o meno esserci in questo periodo, rivederli, secondo me, un po' lo speriamo tutti, no? Cioè, vedere come vengono messi sullo schermo. Io quando sapevo che uno dei protagonisti sarebbe stata Galadriel ero contentissima, cioè, perché ho detto, ah, vediamo com'era da giovane. e quindi un po', cioè, si ricerca quello che si conosce. Quindi per me è un Gandalf, però temo che non sarà così semplice. E anche quelli che lo stanno inseguendo, mi irrita tantissimo non avere la più pallida idea di chi possano essere, diciamo, questi cattivi. Vabbè, cattivi che sono cattivi l'abbiamo capito, perché però sembrano non c'entrare nulla con gli orchi, il Montefato. Cioè, sembra semplicemente che stiano cercando lui, quindi potrebbero essere degli emissari del nemico che hanno come compito quello di, insomma, prendere questo straniero. Però sono troppi pochi elementi, questo mi irrita parecchio. Spero che diano una risposta nell'ultimo episodio, se no...
Speriamo di scoprire qualcosa, non dico sapere chi siano, però effettivamente speriamo che vengano approfondite queste figure. Sì, cioè, nel senso che effettivamente sono veramente comparse in pochi frame alla fine. Comunque anch'io devo dire che sono nel partito Gandalf, probabilmente per quello che dici tu, perché è plausibile, cioè, nel senso, appunto, proprio vista il suo rapporto con gli Hobbit, e poi anche quello dicevi tu prima, se quello può essere la contea, cioè sarebbe anche carino, non so come dire, se il luogo dove abbiamo lasciato adesso i pelopiedi può essere la contea, allora sarebbe carino che lui torni in un luogo che ha creato, insomma, che ha contribuito comunque a creare. Certo, probabilmente anche l'ipotesi di Juan potrebbe essere alla fine, perché è così difficile da incasellare come personaggio che probabilmente allora sarà un personaggio che effettivamente non è incasellabile perché è nuovo, ecco, insomma.
Alcuni ho visto che dicevano anche Saruman,
vero,
Saruman è il primo a arrivare nella Terra di Mezzo. E anche il fatto che lui, cioè, sì, è buono, ma non al centro, cioè, non si controlla, comunque, cioè, ha degli effetti anche negativi, no? Quando non si capisce se vuol fare del bene o del male, e dicono sia lui. A me non convince tantissimo, ma un po' anche per come, cioè, per l'aspetto fisico, devo dire. Cioè, io Saruman me lo immaginavo già il bianco, nel senso che arriva top, perfetto, piastrato. Non riesco a... Invece Gandalf, che ha avuto già, cioè, anche nella trilogia dell'Anello, ha delle trasformazioni, no? Dal grigio al bianco, comunque profonda metamorfosi. E poi, diciamo, è legato allo stregone del fuoco, che è un elemento che viene sicuramente richiamato. Io propendo un po' di più per lui, però temo che non sarà nessuno di loro.
Diciamo che cioè, gli elementi per avvicinarsi a Gandalf ci sono comunque, cioè, tra quelli là più, più plausibili potrebbe proprio adattarsi di Gandalf, anche perché comunque cioè, Gandalf è ben amato da tutti, quindi cioè, ci starebbe pure che la serie TV piazzi un Gandalf, però cioè...
più che altro è anche un grande assente, cioè non c'è.
Non c'è,
cioè se non è lui vuol dire che non c'è, o che arriverà, o che, cioè, non so se vi spiego.
Una parte pure curiosa è quando lui comunque cerca di fare questi incantesimi, cerca di aiutare, però poi effettivamente non ci riesce, cioè, oppure fa dei piccoli guai, cioè questo ci sta, cioè fa parte un po' dell'essere Gandalf, almeno all'inizio, che cerca di fare qualcosa di buono e poi non ci riesce, un po' impacciato. Queste parti qui potrebbero accostarsi a un Gandalf, però per me è troppo, cioè non è il secondo era con Gandalf, sarebbe qualcosa di non dico difficile da accettare, però non lo so, cioè se lo inserisci, per me rimane sempre l'idea che se viene inserito bene, viene scritto bene qualsiasi cosa, pure se non fa parte dei testi, ha stravolto completamente i testi, se viene inserita bene nella trama, per me va bene, cioè su questo non mi creo tantissimi problemi, però faccio fatica a pensare che possa trattarsi effettivamente di danno.
E un'altra cosa che forse ve lo accennavo, dei grandi, cioè di questi dubbi che mi vengono, è quando Theo e Galadriel parlano e lei dice che aveva un marito, ma è tipo, cioè si intuisce che è morto in guerra, che però cioè, non è possibile fondamentalmente per la storia come la conosciamo noi. E quindi quello mi ha lasciato un po' perplessa, quindi non so se poi ci sarà un Celeborn molto cioè, presente e sviluppato come personaggio, se fanno questa se danno quest'idea che lui in realtà noi sappiamo che c'è ancora, cioè ci sarà, incontrerà Frodo a Lorien, quindi cosa succede? Tornerà in pompa magna? Boh. È un po' anche questo mi ha lasciata perplessa, diciamo.
Sì, io devo dire che sì, anch'io quando ho detto è morto, fermi tutti, cosa stiamo dicendo qui? Però insomma, per come si sviluppa il dialogo, si capisce che comunque questa è l'idea che Galadriel ha, perché è partita dalla battaglia, non l'ha mai visto tornare. Ci sta che insomma possa pensare questo. Io comunque sono abbastanza, come dire, fiducioso del fatto che lo vedremo magari in un'altra stagione, perché effettivamente c'è un personaggio che può essere giocato bene, è un personaggio appunto che fa parte di una storia che già conosciamo, un personaggio che ha comunque molto, molto spazio per essere caratterizzato, e quindi spero che comunque insomma introdurre anche qualche nuovo personaggio più avanti, no? Quindi spero insomma che lui sia uno di quelli, insomma che vada, che alla fine anche Galadriel scopra qualcosa che appunto che ne fa, insomma, la stravolga un po', ecco, insomma.
Invece io sono preoccupato sul fatto che, cioè, con la scusa che non ci sta Celeborn, lei possa fare qualcosa con Albrand, cioè, capito? Questa è la preoccupazione che c'è su queste informazioni qui. Che poi sappiamo che comunque Celeborn, cioè, almeno in età giovanile, andava un po' di qua e un po' di là a farsi le sue battaglie, quindi cioè, non è che sono frequentati tantissimi da giovani Celeborn e Galadriel.
No, infatti si ritrovano poi, cioè...
Però... Quindi, cioè magari vedremo un momento in cui poi si ritroveranno.
Sì, magari. E però effettivamente, come dici tu, giustificherebbe, cioè il fatto di essere vedova, almeno nella sua testa, giustificherebbe una storia con Albrand. Però, cioè, ecco, io spero qualcosa di più, sinceramente. Tu dici non è molto no, perché c'è chimica tra i personaggi, è evidente, cioè che cioè, vogliono far intendere che ci sia qualcosa di più. Però, boh, cioè, no, dai.
Vabbè, allora, a proposito di personaggi che hanno tutto sommato un'intesa, parliamo un po' di Elrond e Durin.
Che carini.
Allora, per me Elrod è stata una bella sorpresa, perché magari dall'aspetto fisico, cioè, un po', magari anche la capigliatura ha poco di elfico, se vogliamo, però come personaggio, come dialoghi, come parti che sono state assegnate, penso che sia l'elfo più elfo della serie TV. E poi il rapporto con Durin IV, ok, è per certi versi simile a quello di Legolas e Gimli, però secondo me ha ancora anche qualcosa di più struggente, se vogliamo, perché comunque ha degli alti e bassi, però non c'è mai quel punto di rottura decisivo, perché c'è quella parte in cui Elrond, in un certo senso, cioè, infrange il patto quando Durin IV gli aveva dato il frammento di Mithril. Però lì, sono rimasto molto colpito dalla maturità di Durin IV, che doveva, in un certo senso, cioè, doveva mangiarsi Elrond in quel momento lì, però appunto facendo appello all'amicizia che c'è tra i due, il fatto di conoscersi talmente bene tra di loro ha permesso che quel rapporto lì non si rompesse, e quindi c'è un rapporto coltivato nel tempo che anche nei momenti difficili si difende, cioè resta saldo, e questa è stata sicuramente una parte della serie TV molto, molto importante, perché come dicevo anche prima, essendo una serie TV plurale che cerca di parlare a quante più persone possibile, qui si possono ritrovare due persone che si ritengono almeno dei grandi amici. Diciamo, noi siamo come Durin ed Elrond, quindi ci sta. Poi una cosa che strana per certi versi è quando Durin, cioè quando Elrond si inginocchia dinanzi al nano, e diciamo quella parte lì non è molto. Non è molto elfica. Lì sono andati un passo troppo in avanti, perché cioè, vedere addirittura un elfo inginocchiarsi forse è stato un po' eccessivo, anche se comunque ti serve per spiegare al meglio il tipo di rapporto, però magari potevano farlo in un altro modo. Io non mi aspettavo, sinceramente, una parte del genere così, così bella tra questi due personaggi qui. E il fatto che comunque l'amicizia cresca episodio per episodio è qualcosa di bello. Sono rimasto molto stupito, perché cioè, non mi aspettavo che funzionasse così, così bene, perché all'inizio pareva una cosa scontata, cioè anche un po' banale, se vogliamo, però poi con il passare del tempo te l'hanno fatto apprezzare sempre di più, e ti hanno dimostrato che c'è qualcosa di forte che lega questi due personaggi.
Sì, io concordo, anch'io ero un po' scettica, cioè perché vabbè, il binomio Legolas-Gimli era, cioè, all'inizio fin troppo evidente, diceva, vabbè, le solite cose, insomma, un po' come Helbrand è un Aragorn sciacquato, diciamo. Invece no, questo è un altro tipo di trama che mi piace molto, devo dire, e una cosa che ho adorato è che all'inizio, cioè Durin IV sembra non volerne sapere di lui, ma perché? Perché lui non è andato al matrimonio e non si è interessato dei figli, cioè proprio quelle cose per cui magari un amico vero, fraterno, come si definiscono loro, può prendersela, no? Quando la vita ci porta in due direzioni diverse, io perché ce l'ho col mio amico? Perché sì, magari abbiamo condiviso tanti momenti brutti, però per quelli belli, vuoi che lavorava lontano, vuoi che ognuno aveva le sue storie, si è dimenticato sostanzialmente di me, non abbiamo condiviso momenti di gioia. Quindi se la prende di più per quello che per la questione del Mithril. E questo l'ho trovato veramente, cioè è arrivato addirittura quando ha visto che suo amico era oggettivamente in pericolo a sfidare suo padre, cioè a rischiare il tutto e per tutto. E a me questo è piaciuto molto, cioè l'ho trovata anche qui molto umano come rapporto, l'amicizia così fraterna, come dici tu, Giovanni, parla a tante persone e unisce parecchio, e mi piace che abbiano approfondito molto le storie di amicizia e di legami in senso lato, più che le storie romantiche per il momento. Che poi secondo me è anche una cosa bella dell'opera tolkieniana, cioè non che non ci siano dei grandi amori, anzi, Tolkien, però questo valore dell'amicizia, della compagnia, se vogliamo, secondo me è uno degli elementi che parla di più, che include di più, e apprezzo come l'hanno reso, insomma. Cioè, sì, è una strana coppia che secondo me funziona. Ecco, e anche Elrond mi ha stupita, perché non, cioè, all'inizio non è che fossi molto investita. Poi con questa dinamica con i nani, ma anche con Renzo, insomma, ha iniziato a piacermi. E poi, vabbè, Durin IV io lo adoro, mi piace tantissimo, perché è intelligente ma anche divertente. Poi vabbè, una passione per il regno dei nani, che secondo me lo stanno rendendo anche abbastanza bene in tutte le sfaccettature, diciamo, sia la rigidità, insomma, di Durin III, che oggettivamente è molto nanica, sia il lato più amichevole, il lato più anche ambizioso, se vogliamo, dei nani. Cioè il fatto che anche lui abbia fatto crescere un albero sottoterra. Insomma, ci sono tante cose che mi piacciono di come è stato reso il mondo nanico, ecco. E loro li trovo veramente carini insieme, troppo simpatici. Ecco, il momento di leggerezza per me non sono tanto i pelopiedi quanto i siparietti Elrond, Durin, che sono il momento che aspetti, perché sai che ci sarà sempre la battuta caustica, la punzecchiata, però poi finisce sempre in amicizia. E quindi quello per me, secondo me, la scena del tavolo è stata stupenda, che Elrond gli fa, non è vero. Disa ha sempre voluto un tavolo nuovo. Secondo me quelli sono i momenti un po' più leggeri, anche se uno si aspetta gli Hobbit, diciamo.
Sì, tra l'altro, appunto, quando dicevamo potevano sembrare Gimli e Legolas, però mentre loro hanno tendenzialmente, almeno nella trasposizione cinematografica, non nel libro, hanno quasi sempre momenti comici tra di loro, cioè nel senso, vengono usati molto i nani per fare la spalla comica nella trilogia di Peter Jackson. Qui vediamo che effettivamente comunque c'è anche una, come diceva anche Giovanni, più struggente, o comunque anche molto più, cioè hanno dei momenti, diciamo, introspettivi, intensi, e dei momenti invece molto, che però sono quelli che comunque ci sono veramente all'amicizia. Cioè tu hai dei momenti seri e poi col tuo migliore amico hai anche dei momenti profondamente stupidi, se vogliamo, cioè nel senso. Quindi insomma, questo effettivamente lo rende molto bene. Ma visto che stiamo parlando di nani, un'altra protagonista di siparietti assolutamente simpatici è Disa. Vogliamo magari brevemente dire qualcosa su di lei, che abbiamo circa un quarto d'ora, quindi poi magari passiamo un attimo.
Disa è, penso che sia a livello caratteriale, la moglie perfetta per Durin IV, cioè perché è quella donna energica che ti trasmette carattere, cerca anche di sopperire quando Durin IV magari ha dei momenti di titubanza, cerca sempre di farlo richiamare all'ordine, di fargli ricordare il suo senso del dovere. E quindi penso che sia una donna molto caratterizzata per essere appunto la moglie di Durin IV. Poi comunque ha anche una sua parte abbastanza importante nel ruolo di cantare verso le rocce. Quella è stata anche una parte che comunque mi è piaciuta, perché la funzione del canto è, sappiamo bene, che è abbastanza importante nell'universo tolkieniano, e questo canto per capire un po' dove andare a martellare è stato bello. E per quanto riguarda il personaggio, secondo me, al di là forse magari dell'aspetto fisico che non fa impazzire con questa capigliatura, con la barba fatta con le basette un po' più lunghe, però non dispiace, cioè non mi dà particolarmente fastidio, anzi tutto questo viene sopperito comunque dal carattere che penso che sia azzeccato ed è giusto secondo me per essere la moglie di Durin IV.
Sì, io concordo. All'inizio c'ero rimasta male che non avesse la barba, poi per il resto no, mi piace moltissimo lei come personaggio, l'ho già detto. E a mia sorpresa, ecco, perché non ero convintissima, però devo dire mi è piaciuta fin dall'inizio, cioè la trovo convincente. E, è una bella coppia, ecco. Io li trovo una coppia abbastanza equilibrata e forte. Lei si iscrive nelle donne forti della serie, secondo me, che è una cosa che apprezzo che sia stata fatta, però non un po' in punta di piedi, cioè queste donne, personaggi femminili forti, adesso cominciamo un po' a vederli, però non è che, cioè come magari un po' la tendenza attuale, che ovunque sostituiamo uomo con donna e diventa un personaggio femminile forte. Trovo dei personaggi complessi e lei mi piace parecchio in questo senso.
Concordo, sì, concordo con te. E però invece adesso parliamo del personaggio che forse un po' più rientra in quello che avevi appena detto. Lei non è così. Ecco, abbiamo qui Galadriel. Cosa
Ecco.
vogliamo dire di lei?
Beh, Galadriel che comunque almeno nei primi episodi sembrava un po' troppo protagonista, cioè sembrava una serie TV incentrata solo e esclusivamente su di lei. Invece poi con il passare del tempo questa cosa per fortuna è cambiata, anzi, cioè per forza doveva cambiare. Però abbiamo già sottolineato la crescita del personaggio dal punto di vista introspettivo, culturale, la galera che si avvicina alla saggezza di quella che conosciamo lì. Però nella prima parte bisogna dirlo che comunque è un personaggio che fai fatica a sopportare durante i primi episodi, cioè sembra veramente accecato da questo desiderio di vendetta per cercare di andare a uccidere Sauron a tutti i costi, cioè è troppo, è stato troppo esasperato questo concetto qui, che ok, va bene perché devi calare il contesto della serie TV, però cioè, per parlare che bisogna andare ad ammazzare Sauron, cioè, potevano farlo sicuramente in 300.000 modi, invece che focalizzarsi su questo desiderio ardente di vendetta, come se poi ogni cosa gli fosse dovuta perché lei è l'unica persona che soffre i mali di Sauron. Cioè, è stato troppo esasperato come cosa all'inizio. Invece poi, fortunatamente, è un personaggio che pian piano sto imparando ad apprezzare. Vai, Marta.
Ma allora, io devo dire che Galadriel è un personaggio che mi ha sempre affascinato, soprattutto nei libri, e quando cioè, si parlava, cioè se, non se ne parla tantissimo, intendo nel Silmarillion, o comunque se ne parla al giusto, ecco, sappiamo che ha dei bei capelli, e che però c'è cioè, questo momento, cioè che in gioventù lei è stata particolarmente testarda, testa calda, insomma, almeno questa è l'idea che mi sono sempre fatta. Quindi, cioè, mi è piaciuta questa versione perché all'inizio era veramente odiosa e un po' io me la immaginavo odiosa da giovane. Magari non in questi termini, cioè non così, non me la immaginavo il generale, eccetera, però un po' difficile, spigolosa, sì. E anche questa cosa che dici tu, lei è l'unica che sta male, l'unica che soffre, l'unica che è, e secondo me perché era un po' presa da se stessa e piano piano sta diventando invece più consapevole di essere una parte del tutto. E questa cosa mi piace, cioè vuol dire che non è stata fatta proprio senza lungimiranza, come sembrava all'inizio, cioè l'eroina contro tutto e contro tutti, che solo lei ha capito cosa bisogna fare per salvare il mondo. In realtà lei fa questo grande gesto per non tornare nelle terre beate, si butta in acqua e rischia di annegare. Cioè. E questo cioè, diciamo, questo bagno di umiltà che è durato finora 7 episodi, l'ho apprezzato molto. Ecco, la dinamica con Albrand mi piace un po' meno. Cioè, mi sta un po' sullo stomaco, devo dire la verità. Però, insomma, sono fiduciosa.
Continuiamo a parlare di personaggi femminili. Abbiamo qua la nostra Miriel, che come dicevo prima, a me è molto stupito vederla improvvisamente cieca. Cosa diciamo di questo
allora,
personaggio?
Sicuramente l'espediente della cecità è qualcosa che loro possono possono coltivare bene, perché sicuramente poi, essendo cieca, si crea il famoso terzo occhio, quindi avrà forza delle altre visioni per quanto riguarda Numenor. E quindi questo secondo me lo renderà ancora un personaggio ancora più saggio. E poi, però, questo espediente qui permetterà a Pharazôn di diventare re. E quindi lei in un certo senso andrà a sostituirsi al padre, a Tar Palantir nella torre lì, e lì sarà la nuova veggente, da reggente a veggente. Però mi è piaciuto come personaggio, anzi all'inizio sembrava un po' antipatico, cioè anche dai trailer sembrava un po' fuori luogo come personaggio, però è un personaggio che col passare degli episodi mi ha sorpreso. Anche il desiderio comunque di rivalsa dopo una sconfitta alla fine che ha maturato Numenor nelle terre del sud, la voglia di andare di nuovo lì per cercare di rimettere le cose a posto, quando in realtà, cioè, poteva pure semplicemente starsene lì a Numenor. E questa lotta poi che c'è per cercare di dominare il destino attraverso le visioni che ha avuto è una parte molto, molto bella, cioè fino a che punto l'essere umano può cercare di governare il destino, oppure se è tutto già scritto. Questa è una parte che personalmente a me piace sempre, sempre molto, e in lei comunque questa cosa qui si respira, perché appunto ha avuto queste visioni riguardante il destino di Numenor.
Io sono completamente allineata, aggiungo solo una cosa veloce, cioè adesso loro tornano a Numenor e Elendil non è molto felice, ecco, si è visto che, insomma, quando lei ha detto torneremo in forze, c'era proprio forse un fotogramma su Elendil che dice sì. Io non credo, e quindi, perché lui pensa che Isildur sia morto e comunque, cioè, l'ha detto, io mi pento di aver salvato l'elfo. E secondo me questa sarà anche un po' una dinamica, cioè lei comunque è più debole, poi forse l'arco del personaggio porterà questa debolezza, appunto, a fare il terzo occhio e renderla più forte, però secondo me ci sarà un po' un ribaltamento di potere a breve, ecco, cioè non sarà così semplice il ritorno dei Numenoreani nella Terra di Mezzo come l'ha detto lei, ecco.
Io dico due robe rapidissime su questo personaggio. Innanzitutto che l'ho apprezzata ancora di più quando ho visto che comunque nelle Terre del Sud si prendeva cura anche degli uomini delle Terre del Sud. Cioè vedevi che proprio faceva comunque il comandante, no? E per essere comunque, cioè non era la loro regina, cioè nel senso comunque è stato cioè, un bel aspetto della sua caratterizzazione. Invece l'altra cosa è più, diciamo così, più banale, però tipo da reazione al fatto che diventa cieca, io ho pensato, ecco, l'oscurità, noi pensavamo l'oscurità del male, e invece no, l'oscurità che purtroppo, cioè la preveggenza, la predizione del padre in realtà poteva alludere effettivamente a un altro tipo di oscurità.
È vero.
Passiamo invece a un No, aspetta, non a lui perché non abbiamo più tempo. Passiamo al nostro Adar, questo personaggio che già, diciamo, all'inizio ci incuriosiva parecchio. So chi vuole dire qualcosa.
Allora, su Adar penso che sia il miglior personaggio della serie TV, cioè perché veramente ti permette di guardare anche la prospettiva del male in un altro modo. Questo rapporto che egli ha con i suoi figli, perché effettivamente sono figli. Cioè, ognuno di loro ha un nome, siete fratelli e sorelle, cioè sono concetti completamente nuovi per gli orchi, che sono abituati comunque a tozzarsi fra di loro, a farsi ammazzare tra di loro, cioè litigate frequenti. Invece lui riesce ad unirli, a fare proprio appello alla fratellanza, cioè veramente la sorta di Santone, di questo manipolo di orchi che comunque col passare del tempo cresce, perché magari questa politica che, di Adar è una politica vincente anche per proprio per gli orchi, che anche poi il dialogo che lui ha con Galadriel, cioè è qualcosa che ti lascia veramente disturbato, perché a un certo punto interroghi su chi è cattivo qui in mezzo. E questa secondo me è una delle cose più belle, cioè, di questa serie TV, perché appunto ti permette di guardare il male anche in un'altra prospettiva, e secondo me è giusta, perché è giusto che si faccia anche riferimento alle creature malvagie e capire loro che partita stanno giocando, in che modo la vogliono giocare, detto brevemente.
Sì, concordo. Cioè, non c'è questo... non è bianco-nero, bene o male, e questo secondo me è apprezzabile, e anche se nelle sfumature, però sai che lui, cioè, non è dalla parte della ragione nel sistema, cioè, o meglio, che è malevolo, questo è evidente, non puoi dire che non lo sia, ma ha uno spessore, cioè non arriva dal niente, arriva da qualche parte, e se tu pensi, oddio, hanno fatto scoppiare un vulcano, ucciso un sacco di persone e oscurato il sole, sì, ma per poter vivere loro, e quindi è più una questione quasi predatoria, non caricata di una causa, non so come dire. Sì, anche perché ogni volta che viene nominato Sauron, lui non mi sembra particolarmente, cioè, il mio signore, piuttosto che lui compie degli atti più che altro tenendo a mente i suoi figli. E effettivamente il discorso con Galadriel lascia molto disturbati, e io l'ho apprezzato. E anche qui c'era una cosa scontata, cioè che quando lui dice al vecchio devi fare una cosa per me, cioè era palese che la spada l'avesse lui, però quello che succede dopo non è per niente scontato, e questo io l'ho apprezzato. Cioè ci sono delle, diciamo, dei frammenti narrativi scontati, degli schemi che conosci e dici ecco la solita solfa tra virgolette, e poi però te la presentano sotto un altro aspetto, e quello a me piace, cioè è un po' il giochino che mi piace a livello narrativo. No, lui secondo me sì, è il personaggio più bello.
Sì, diciamo che per certi versi potrebbe essere anche poco tolkieniano, perché è vero che i personaggi di Tolkien hanno molto di commistione tra bene e male, però è sempre un bene che ha delle sfumature di male, mentre qui sembra essere quasi il contrario, cioè nel senso, vedi che, cioè, Tolkien, non dico che magari Tolkien non pensasse, però comunque Tolkien non ha mai prof, cioè nel senso, perché comunque sappiamo che appunto gli orchi derivano da elfi corrotti, quindi comunque anche lui aveva concepito questa cosa, però comunque non è una cosa che ha mai approfondito, no? Quindi comunque vedere che nella serie TV viene approfondito è sicuramente un aspetto interessante. Ma direi che per concludere in grande, bam, come si conclude?
Che bello!
Vabbè, ce l'aspettavamo tutti, cioè ormai...
Sì, sì.
L'unica cosa che mi viene da dire è proprio capire se il fatto che Durin IV decide di scavare il Mithrid sarà proprio quello il motivo scatenante, oppure se lui, cioè se il Balrog già c'è a prescindere dal fatto che si scavi oppure no. Questa pure sarebbe una bella cosa, perché siamo talmente abituati al fatto che vabbè, perché i nani hanno scavato, allora è colpa loro che hanno risvegliato il bar, però magari, cioè, era già sveglio lì e semplicemente prima o poi
deve
tornare su. sì.
E poi questa è un po' la versione degli elfi, no? Cioè che
si tratta del flagello, hanno... No, dico che si tratta del flagello di Durin, penso che non ci siano dubbi che sia quel Balrog lì. Boh, cioè io penso che comunque su questo fatto qua dello scavare dei nani, secondo me già c'era a prescindere dal fatto che si scavi oppure no. Quello magari può essere un'ulteriore conseguenza, un'ulteriore facilitare un po' le cose, però secondo me il destino già era segnato in questo modo.
Penso anch'io. Cioè, è bellissimo, cioè io adoro il fatto che abbiano mantenuto più o meno la stessa estetica di quello che siamo abituati a vedere e pensare, Altra menzione particolare, gli orchi, cioè secondo me sono fatti benissimo. Secondo me è un po' quella cosa che cioè, è lì. Anche la, diciamo, la storia di, del grande male, il grande bene che ha creato il Mithril. Cioè è tutto un richiamo a questo, questa tematica, secondo me, perché appunto, come dicevi, noi diamo per scontato che è stata colpa dei nani, però lo diamo per scontato perché la storia è stata scritta dagli elfi e loro esatto. Dicono vabbè, è colpa loro, erano avidi, non si sono fermati, però qui forse dà uno spessore, cioè se poi si scopre che la ragione per cui l'hanno fatto è stato per aiutare gli elfi, allora cioè, dà una certa profondità, no? Cioè un'altra, tutta un'altra cosa. Sì, sicuramente erano avidi, erano, però non erano accecati dall'avidità, sembrerebbe qui. Cioè sembrerebbe che c'è di base un'amicizia che purtroppo porta ai risultati che ben conosciamo. E quindi niente, però io l'ho apprezzato molto, vabbè anche lì me l'aspettavo, cioè quando la foglia comincia a cadere, tu sei lì che ti freghi le mani e dici dai, fa quello che vedere, fatelo spuntare, e quindi boh, no, è stato ben fatto secondo me questo passaggio.
Bene, direi che con questa immagine possiamo salutare tutti coloro che ci hanno seguito e darci la buonanotte. Grazie a tutti.
Grazie ciao, a buonanotte, tutti. Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Buona serata.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with Millicue Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.